Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari,
da ciao Stefano Impallomeni, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, buon maracanà a tutti. Ciao Andrea, ciao Giorgio Regia, ciao Pedro Zelli, Tingali redazione.
Ben trovato come sempre, tutti, oggi siamo come sempre al completo, c'è anche la... Vabbè, allora...
Ciao caro Stefano.
Ciao Betty, cara.
Allora, caro Stefano, ben trovato come sempre, buon martedì a te, siamo proprio all'inizio di questa settimana che poi ci riporta anche... all'inizio alla ripresa di questo campionato e riparte questa corsa tra Napoli e Inter.
Ah, sì.
L'Atalanta la escludiamo?
Beh, non lo so, dovrebbe succedere veramente un altro colpo di scena, no, per rimettersi. La vedo un po' distante, Marco, 6 punti. Mancano 9 giornate.
Ci sono degli scontri diretti ancora?
Sì, sì. Può succedere di tutto. Può succedere di tutto ancora, è vero. No, non la terrei fuori, però insomma, mi sembra che ha perso al ritorno 2 scontri diretti in casa con Napoli e Inter. Un po' un indicatore questo, no? Se
sì,
tu vuoi vincere lo scudetto, insomma, non puoi perdere 2 scontri diretti a ritorno in casa.
Mentre riparte questa corsa con il Napoli che ritrova molti pezzi che aveva perso, Anguissa, Neres che vengono recuperati.
No, secondo me Conte ancora ci crede.
Sì, bene. Per me ci crede, è giusto che ci creda.
Poi dipenderà adesso dall'Inter, perché voglio dire...
Sta pensando più secondo te allo scudetto Conte o al suo futuro prossimo?
A tutte e due.
Tutte e due?
Uno tiro l'altro, secondo me.
Non molla niente,
no,
dici?
No. Da una parte concentrato su questa corsa, ancora non del tutto finita, insomma, a favore dell'Inter, e dall'altra bisognerà vedere poi De Laurentiis e Conte. Secondo me il rapporto è buono tra i due. Però ci devono essere 4 almeno acquisti di grande differenza per mettere d'accordo.
Però può darsi pure che vincendo magari lo scudetto,
ma anche non vincendo,
si potrebbe anche convincere a fare.
Anche non vincendo, Marco deve avere almeno delle garanzie da quel punto di vista. E non credo che insomma, credo che possa De Laurentiis ne possa concedere, altrimenti Napoli dovrà trovare un altro allenatore e Conte un'altra panchina. Si fa il nome della Juve, però insomma, anche lì il discorso come uscire dalle clausole, vincoli contrattuali, da tante cose, insomma,
sì,
non è facile.
Vabbè, lui ha visto, lui prende e se ne va, magari rinuncia a qualcosa, prende e se ne va.
Questo sì,
no?
Poi bisogna vedere la Juve, cosa farà adesso la situazione, giuntoli, non giuntoli.
Io ho la sensazione,
cosa farà
che
Elkan, soprattutto
se rimane giuntoli, è difficile che posso pensare che possa arrivare ai punti. Sennò poteva arrivare quest'anno, no?
Certo.
Domanda mia, cioè banale, però.
O uno o l'altro.
Dubito che se dovesse rimanere lui possa arrivare.
E dubito anche che sulla permanenza di Tudor.
Sì. A prescindere da come possa finire. Sono d'accordo anch'io. No, sai cos'è? Ti volevo... Allora, io ieri mi sono trovato molto d'accordo con il pensiero che tu hai esposto. Poi magari ci ritorniamo dopo, sentiamo anche altri. Cioè, quando hai detto, ma è possibile pensare ad un futuro diverso, no? Per la Juve che non sia Conte, no? Cioè, nel senso, con tutto il rispetto per l'allenatore che è bravissimo, che noi stimiamo, che abbiamo più volte sottolineato le qualità del suo lavoro, ma è possibile immaginare un futuro diverso, no? In chiave Juventus. Se io aggiungo un'altra cosa, siccome ieri sera mi è capitato, ma non solo ieri Stefano, te lo volevo dire, ti volevo mandare un messaggio di sera, ho detto no, me lo tengo, ci parlo domani in diretta. Perché quando senti parlare di Conte adesso, da molti che magari lo conoscono, dicono ma Conte rinuncerebbe anche ai soldi adesso pur di venire alla Juve. Ma Conte, basta che lo chiama la Juve, molla tu. A me questa figura di Conte così, a me non mi sembra proprio giusta. Cioè, mi sembra come dipingerlo anche uno che si sta lì aspetta una chiamata quando allena una squadra che sta vincendo lo scudetto. Cioè, è possibile che lui prende, molla tutto, rinuncia ai soldi, diventa improvvisamente benefattore, che è uno che ha sempre firmato contratti importanti, perché
certo.
Poi bisogna dire, i bravi allenatori firmano pure contratti importanti, Stefano, non è
come
che
no.
Perché sono bravi e quindi ti chiamano e ti danno tanti soldi. Perché deve venire alla Juve? Io questa narrazione che non riesco a sposare in pieno, ecco, questo ti volevo dire.
No, ma io ieri mi riferivo alla possibilità da parte di un club così storico, importante qual è la Juve, di smarcarsi da un passato per poi definire un qualcosa di nuovo che poi non è necessariamente proprio letteralmente nuovo. Cioè, voglio dire, adesso bisogna vedere a livello societario, perché tutto parte dalla volontà di Erkan, dalla proprietà, di famiglia, eccetera eccetera. C'è questo tentativo poi rientrato da parte di Agnelli, di ritornare, di Andrea Agnelli, di rientrare sulla scena al comando della Juventus, però Erkan insomma avrebbe anche detto: vabbè, o ti prendi la società tu per conto tuo, ma io non ci metto più un euro, no? Insomma, quindi bisogna vedere un attimo cosa succederà in futuro. Poi, detto questo, Conte ha la Juventus nel cuore, nel sangue, è juventino, però no, sono d'accordo con te, cioè non è che ha bisogno, no, di liberarsi o di un'opzione, di un qualcosa di diverso da quello che sta vivendo adesso. E poi credo che abbia un mercato anche molto importante, anche all'estero. Io credo che questo anno a Napoli si sia riabilitato dopo un periodo di sosta, ha dimostrato il suo valore, indipendentemente da come vada. Anche però lui a livello europeo deve crescere, insomma,
certo.
Perché poi alla fine gli esami non finiscono mai, no? Sta una città
ad oggi a livello
De Filippo,
europeo,
gli esami, esatto, non finiscono mai, anche per un fuoriclasse come lui. Secondo me ci deve spiegare, un giorno ce lo spiegherà, magari sarà soltanto casualità, perché in Europa non ha mai funzionato fino in fondo come avrebbe potuto, avrebbe dovuto. Insomma, a me un po' è questa la singolarità nella bravura e nell'efficacia di questo allenatore, che in Europa non ha graffiato.
No, è vero. Anzi, forse è andato meglio con la nazionale, pur non avendo un tasso qualitativo, sì, eccelso, ma quella nazionale arrivò veramente a fare un percorso importante in quello europeo.
Magari anche, voglio dire, una scelta di conduzione, di fare delle scelte, oppure casuale, voluto da parte sua. Come dire, tanto quando la vinco la Coppa, no, mollo. Perché fino in fondo una volta c'è andata con l'Inter in Europa League, poi in Champions non si ricordano cose memorabili.
No. No.
Non ha mai avuto una finale. Allegri ne ha fatto una centrata due, lo stesso Inzaghi una. In passato tanti allenatori, Lanlippi, Ancelotti, tanti sono andati in finale di Champions League. Quindi a lui manca sta cosa.
Lui nell'obiettivo, cioè, singolo è bravissimo. Cioè,
in Europa
ti va a dama.
No, è uno specialista.
È uno specialista.
Se tu gli dici: guarda, io voglio vincere, lui si mette lì e più o meno all'80% di probabilità di riuscire.
Credo che a livello europeo, correggimi se sbaglio, Stefano, la competizione dove è andato meglio è stata l'Europa League, dove è andato in finale con l'Inter.
Sì,
che l'ha persa.
Siviglia, sì.
Che l'ha persa. Con uno specialista delle finali, tra le altre cose, no?
Emery.
Però mi sembra che quello sia stato il massimo, il picco più alto in Europa di Conte.
Quanto è che allena? Da 20 anni?
Sì, è parecchio.
Gasperini,
insomma,
pure lui, ha avuto, però, insomma, Bergamo l'ha vinta.
No,
per dirti, e ha fatto bene anche.
Attenzione, l'ha vinta con l'Atalanta, lui è andato in finale con l'Inter, allenata a Juve, esatto, prima, insomma, non è che,
sai, il calcio è bello perché poi è opinabile, poi ognuno tira fuori gli argomenti che vuole, però poi ci sono i fatti. I fatti dicono questo.
Già, c'è un ascoltatore, è interessante questo dibattito, per esempio c'è un ascoltatore che dice: perché in Europa si gioca un altro tipo di calcio molto più evoluto, il suo gioco non paga. Io non so se sia proprio questo fino in fondo la spiegazione. Forse, guarda, provo ad aggiungere a questo che dice il nostro amico, che può essere una chiave di lettura. Aggiungo un'altra cosa. Non è che Conte, che ha bisogno, no, è uno che sceglie un gruppo, poi si fida di quello e lavora a martello in quella maniera. Portare questa, diciamo, tipo di lavoro in più fronti è più complicato.
Sì.
Cioè devi essere un po' più elastico. Voglio dire, per esempio, Inzaghi ha accettato di giocare delle partite con Taremi, con Arnautovic, che non so, i Lautaro e i Thuram là davanti.
Guarda,
capito?
Secondo me la verità, possiamo dire quello che vogliamo, quello che hai detto tu, siamo vicini anche, voglio dire, a quello che potrebbe essere, però poi ci devi aggiungere anche altre cose. Cioè, come anche il nostro ascoltatore che dice magari serve un altro calcio, ma non è che lui è retrivo nelle idee, è che magari... l'abbiamo visto in nazionale, cioè l'idea anche, diciamo, conservatrice, ma non è che le sue squadre non giocano a grande,
no, c'è una grande intensità, tra le altre
però
cose.
Però quello che hai detto tu, secondo me, in gran parte è questo il discorso, che c'è questa pressione addosso, questa tensione che trasferisce al gruppo, e questi uomini che fa ruotare poco, in maniera relativa, non totale. Però ci sono poi anche esempi, per esempio d'Italia, abbiamo visto due facce,
cioè, per esempio, facciamo un esempio
partita,
pratico,
rinunciataria all'inizio contro la Germania, poi,
certo,
che va a prendere il pallino in mano, che gioca, insomma, alla fine, Marco, devi nei 90 minuti, almeno 60 minuti, di provare a giocare a calcio. Sì, a calcio, sì, nel senso che devi. Conte lo fa, però non lo so con quanta continuità, non lo so perché veramente, guarda, nessuno gliel'ha mai chiesto, ma nemmeno si deve lui piccare o si deve arrabbiare, perché non so, cioè, ci aiuta,
no,
anche
vabbè,
a noi.
Sarebbe una bella chiacchierata,
no,
di calcio,
ci aiuterebbe anche a noi,
cosa.
Esatto,
certo,
ci aiuterebbe,
certo,
a capire come mai lui in Europa,
oh, vai male in Europa, no magari, no, dire mister quali sono le difficoltà che incontra,
magari
no, il suo calcio,
ci potrebbe rispondere, guarda, no, è una scelta mia, perché se no non riesco a vincere poi quello che voglio vincere, cioè lo scudetto. Non lo so.
No, ma ti faccio un altro esempio di quello che stavi dicendo prima. Per esempio Gilmour, ci abbiamo messo tanto per vederlo, cioè è uscito fuori nel momento di grande difficoltà, mancavano gli uomini, ma ci abbiamo messo tanto, sì, a vedere Gilmour all'opera. Lo stesso Neres esce perché va via Kvaratskhelia, sì, se no si fa fatica a vedere Neres. Quindi lui vuol dire che, secondo me, è una mia chiave di lettura, poi sbagliato o meno, cioè scegli un gruppo, battezza quelli e per cambiare un... Non è proprio così elastico da questo punto di
non
vista.
Non te lo so,
ecco,
dire, però a me questa cosa colpisce, l'ho detta.
No.
Cioè, proprio, come mai gli altri riescono a barcamenarsi oppure a raggiungere qualcosa, no? A dare profondità negli obiettivi, poi magari non li raggiungono, però stanno sempre a lottano per due o tre obiettivi. Sai che sta roba qua, no? Lui è uno specialista, o vince uno scudetto, è uno specialista del primo, è uno chef rinomato per primi piatti. Non, guarda, ti ricordi per il secondo o terzo piatto, perché voglio dire, in Europa, Marco, non lo so, aiutami, ma non...
No, ma io sono d'accordo con te, in Europa non è riuscito a lasciare il segno, non c'è niente da fare, no. E quindi deve fare un'evoluzione sotto questo aspetto anche lui, no? Bravissimo in terra, in casa, sì, nelle in nazione, quando esce fa fatica. Allora, un altro messaggio dice: quante top squadre in Europa giocano con la difesa a tre, per di più bloccata? Nessuno, giocano tutti a quattro con ali forti. L'unica eccezione è Inzaghi, che gioca 3-5-2, molto meno schematico e più propositivo. Aggiungo però questa chiave di lettura, che anche, correggimi sempre Stefano se non sei d'accordo, però lo stesso City di Guardiola, lo stesso Barcellona di Guardiola,
no,
ma nel senso, no, vabbè, che c'è in parlare, però lo stesso Barcellona qualche volta gioca a tre,
sì,
lo
vabbè,
stesso City qualche volta gioca a tre, cioè poi fa avanzare uno, cioè io
ma
non credo che ci sia un modulo,
no,
che funzioni.
Quello che io, ti ricordi tre anni fa, ne parlavamo, che l'evoluzione secondo me del gioco e soprattutto gli allenatori è quello di capire che... ma è stato il primo, è stato Guardiola, ti ricordi, ma il Bayern, c'eravamo accorti con leggero ritardo che lui cambiava tre sistemi di gioco all'interno della partita. Adesso sento dire tanti allenatori, ma non soltanto, anche commentatori, quasi tutti noi, diciamo, ci sono state tante partite nella partita.
Sì.
Non so se hai mai sentito sta frase, no?
Sì, vero.
E significa che Guardiola aveva anticipato anche qui tutti, a Monaco, di Baviera, facendo dei sistemi, il 3-3-3-1, cioè si metteva a 3, 3 a centrocampo, poi 4, ribaltava il 4-3-3 in 3... cioè, mettendo 4 centrocampisti, 4, 2 attaccanti, 2 ali molto sostituiti, faceva delle cose 4-4-2, lo rovesciava con i due centrali che andavano a fare costruzione del gioco, cioè ne abbiamo viste tante, e devo dire che ormai gli allenatori, ma anche lo stesso Ranieri che ha preso la Roma, è stato molto bravo, anche se noi, perché poi noi vediamo i risultati, ha conseguito i risultati, ma guarda che fa tante variazioni tattiche, di sistema, di posizionamento, di compiti, di funzioni ai calciatori durante la partita. E io credo che sia questo un po'
il segreto, tu dici.
No,
l'indirizzo,
la nuova linea, sì, sì.
L'elasticità, la capacità di cambiare modulo in corsa.
Anche lo stesso Nagelsmann.
Quindi, come
con la Germania, lo stesso Spalletti, no? Spalletti avrebbe giocato tutta la vita 4-2-3-1, poi si è reso conto che le cose stanno cambiando e ti devi adattare a seconda dei giocatori che hai, provare. Però adesso, per esempio, si mette a tre, non hai quinti che spingono, dove vai, Marco? Come le forcelle di una bicicletta, cioè alla fine hanno un senso se fanno girare bene la ruota. Sono negli esterni significativi che voglio dire, marcano, no, una partita con qualche giocata, con qualche corsa, con qualche cosa. Alla fine sbatti il muro, torni indietro, diventi prevedibile, o no? Devi inventare qualcos'altro. Cioè, se tu parti con un'idea, non è detto che tu puoi concludere con quell'idea. Il calcio 10 anni fa partivi con quell'idea, con quel sistema di gioco, e finì la partita più o meno così.
Sì.
Cambiavi gli uomini.
Sì, sì.
Qui non cambi soltanto gli uomini, 5 cambi a disposizione, ma cambi anche tre, sì, sistemi di gioco all'interno della partita. Poi ti devo dire la verità, sono tutti bravi a vedere. Io a volte ci capisco poco, perché non sono allenato, cioè devi essere uno veramente bravo allenato,
poi,
perché
poi tanti sistemi di gioco dalla TV si vede anche poco,
anche
cosa.
Poco, devi avere l'occhio allenato, sì. Devi fare un certo tipo di lavoro, che ne so, la seconda voce, vedi, si stramaccioni, dai, sono molto bravi a capire i movimenti, i telecronisti, tu hai fatto il telecronista una vita, lo sai, no? Devi avere l'occhio, vedere le partite da casa, vedi quello che è tutto molto circoscritto. Dovresti andare a seguire le partite e vedere come cambiano un sacco, però insomma a occhio capisci che cambiano non soltanto i giocatori adesso rispetto a 10-15 anni fa, ma anche il gioco vestito, all'interno della partita, e quindi l'integralismo, l'ideologia, giocatori, allenatori che dicono gioco sempre 4-2-3-1, gioco sempre 3-5-2, sono destinati a soffrire, non a non vincere, magari possono anche vincere a lunga perché hanno i giocatori più forti. Però non ti levi da degli impacci, dagli imbarazzi, da certe situazioni, perché magari ce la puoi fare, però soffri di più, secondo me. E anche lo stesso Inzaghi si è rivisto un pochino.
No, vabbè, poi Inzaghi devo
anche
dire
nella gestione della gara, ti ricordi anni fa, sì. Faceva al 65esimo
i cambi soliti,
poteva piovere, poteva uscire il sole, poteva essere nuvoloso, lui faceva i cambi, ne cambiava nominalmente 3-4 a botta. Adesso sì. Ci va un pochino più cauto e magari c'è una lettura diversa. Insomma, voglio dire, l'allenatore studia, si aggiorna, si mette in discussione, perché si deve mettere in discussione sempre, anche se sei bravo. Inzaghi adesso, per esempio, io l'ho criticato perché ha avuto un po' di paura, un po' di pressione di Conte l'ha sentita, e secondo me un po', sai, come tu che sei appassionato di motori, il pilota avverte un attimo se senti il rombo, no, dell'avversario, magari c'hai un attimo, dai un colpetto d'ansia, fai così, c'ho dietro
una sbavatura, la puoi
non
fare.
Ce l'avevo a 100 metri, no, ce l'avevo a 20 metri,
una sbavatura la puoi fare,
può succedere, esatto. Deve ringraziare l'Atalanta e il Napoli, che non sono aggressive così, no, molto molto competitive.
Beh,
e
l'Atalanta ha avuto tante occasioni,
esatto,
esatto, la sprecate, sì.
Quindi,
poi sai, chi arriva da dietro è sempre pericoloso,
da dietro è pericoloso. Quindi si è messo un po' là sull'attenti, la critica era esclusivamente la mia nei suoi confronti, da un punto di vista caratteriale. Poi l'ho visto bello cazzoso, reattivo, ho visto come stavolta il nostro duello lo vinco io. Perché così? Perché la crescita, perché è intelligente, perché è bravo, perché gli manca uno step per diventare un vero fenomeno.
Duello.
Non è finito.
Non è finito
assolutamente.
Questo duello non è
ancora
finito.
Nelle ricadute,
no, io temo più che altro.
Beh, però stavolta io temo Conte. Però stavolta bello, bello tosto.
Però questo vantaggio adesso è importante.
Cioè, lo vedo più partecipativo, più però attaccato nel, capito, anche nei dettagli, nel richiamare l'attenzione dei calciatori.
Certo, è una cosa.
Un Inzaghi diverso,
Stefano,
durante la partita, poi magari mi sbaglio.
Questa ripartenza del prossimo fine settimana è molto interessante, perché il Napoli ha uno scontro notevole. Il Napoli si gioca tanto nelle prossime due partite, tantissimo. Si gioca tantissimo e lì capiremo
se il Napoli fa 6 punti non te lo scrolli fino
non lo stacchi più, avevamo detto questo fino alla fine. Perché adesso
però se fa 4 punti o 3 punti,
se fa 6 punti ce l'hai attaccato proprio fino alla fine e non devi sbagliare niente.
Se l'Inter fa 6 punti, Napoli ne fa 4, per me è finita, più 5.
Sì, sì, tu l'avevi detto chiaramente. Però
se il Napoli fa il Napoli, vince le proprie queste due,
ce l'hai attaccato.
Milan e Bologna.
Cioè Milan e Bologna. Se fai 6 punti, non te lo scolli più di dosso. Anzi, devi stare attento a non sbagliare tu.
Non sbagliare tu.
Perché ce l'hai, te piomba addosso, e quando ti piomba addosso
avrà
un macello.
Gli auguriamo di passare il turno, di trovare se supera il Bayern andata e ritorno, però avrà anche in futuro sfide importanti e delicate, perché c'è la Roma e la Lazio a San Siro. Tu dirai, vabbè, favorita, però devi vincere.
No, ma poi c'è la Champions, ragazzi, che io continuo a pensare a
e poi c'è il Bologna in trasferta.
Esatto.
Attenzione.
Bologna è un po' l'ago della bilancia, no? In questa...
Non è, sono d'accordo con te. Cioè, tra Milan e Bologna, se il Napoli fa 6 punti con queste due squadre, attenzione.
No. Tra l'altro, poi il Bologna è l'ago della bilancia e affronta, se non erro, l'Inter in casa e il Napoli in casa, e quindi al Dallara le aspetta tutte e due. Quindi questa è un'altra cosa che non dobbiamo sottovalutare, perché poi, sai, in casa è vero che non vincono, non giocano i tifosi, però sai, c'è lo stimolo a fare ancora meglio, il pubblico che ti ritrascina, c'hai solo questo impegno, mentre ad esempio l'Inter deve fare i conti con la Champions, perché l'Inter adesso
che c'ha il derby, no? Il 2 aprile
c'ha campionato, Coppa Italia, campionato, Champions, campionato.
Bayern.
C'è il Bayern, non
Milan.
È,
cioè non è che c'è il semifinale con tutto il rispetto contro.
Ecco perché lo sanno Lempoli, benissimo, perché sono preparatissimi, lo sanno che è un mese, questo è un mese delicatissimo per tutti quelli che devono conseguire un obiettivo. Noi stiamo parlando della lotta allo scudetto perché sono le prime due litanti.
Secondo me l'Inter non deve sbagliare con Udinese e Monza. Se fa 6 punti e poi vedere
che
se
che fa quello dietro.
Esatto.
È così.
Se inciampa in Napoli.
Anche se con l'Udinese è una partita un po' da prendere, no?
No, ma non solo, ma adesso dai Dumfries fuori, di Marco non sai se è recuperato.
Lautaro non c'è. Quindi è una partita
Attenzione.
Che è un po' rigida, ecco, una partita rigida, che devi stare
C'è un audio.
Attento. C'è un audio, prendiamolo subito, vai.
Ciao Marco, ciao Stefano, sempre Cisco. Una domanda per Stefano.
Ciao,
Stefano, tu sei un uomo di calcio, hai giocato, quindi a grandi livelli anche. Una domanda, come si affronta un percorso del genere, cioè come quello di Tudor, un contratto di 2-3 mesi con praticamente la certezza di non restare sulla panchina? Cioè io non riesco a capire come si possa approcciare a una strada del genere, ecco. Cosa di più? Ciao Cisco.
Vai Stefano.
Ciao caro Cisco, innanzitutto un abbraccio a te e alla tua Eindhoven, no? Perché mi ricordo che stai in Olanda. Guarda, è molto semplice. Tudor che cosa ha colto al volo? Un'occasione di lavoro, molto semplicemente. Non sono 3 mesi, 4, perché ci metteremo il mondiale per club,
esatto,
che si giocherà dal 15 giugno al 15 luglio negli Stati Uniti. Quindi una vetrina importante, la Juventus è un club importante, Tudor che era a spasso ha colto al volo un'occasione.
E si gioca.
Si gioca una chance per rimettersi sul mercato. Poi.
Esatto.
Ecco perché è la scelta. Poi non so, gli auguro di rimanere alla Juve, lui professionale, a me ma la vedo dura. Anche, e qui apriamo una parentesi, la chiudiamo brevemente, Marco, perché anche se dovesse vincerne 9 di fila, io sono certo che si comincerà, ma Tudor merita la riconferma.
Errore.
Sì, bravissimo.
Sarebbe un errore.
Sarebbe un errore clamoroso riconfermarlo su, ma non perché non lo meriterebbe, però devi essere chiaro, no?
Sì, sì.
E io non lo so adesso la Juventus se è stata chiara nei confronti di Tudor, e Tudor sa che ha 4 mesi per rimettersi in pista, una grande chance, una grande possibilità di raggiungere il quarto posto, e quindi Cisco, te la dico così, insomma, 4 mesi di grande opportunità, vetrina, ti rilanci sul mercato e quindi c'è entusiasmo e motivazioni enormi per fare bene e poi di togliere il disturbo, perché insomma sì, c'è l'opzione Champions League, però insomma la deve esercitare il club, la vedo difficile, no?
Sì.
Vagli a spiegare al popolo bianconero adesso, dai, dopo no, questa cosa qua.
Non puoi, dai.
Presenti con Tudor.
Mi sembra...
Cioè, dai. Devi evitare l'handicap, come nel golf devi evitare l'handicap, devi partire pulito.
Io so.
Handicap, diciamo, mediatici, di attesa, vedremo se si sviluppa, perché con Thiago Motta, e concludo Marco, Thiago Motta, ti ricordi la serie dei pareggi? Sembrava la base solida, le fondamenta per un potenziale, una potenziale crescita. E quei pareggi lo hanno inchiodato. Invece poi si sono dimostrati di essere la base fragile di un'ideologia che è crollata. Però quei pareggi tutti quanti, ma vuoi vedere che adesso decolla? E poi non è decollato.
Non è decollato.
Esatto, è quello.
Non è partita,
i pareggi sono stati devastanti, perché tutti si aspettavano adesso esplode, adesso sboccia la Juve, e borobom. Invece.
Sì, l'abbiamo detto che può fare il mondiale per club. Lui è stato preso anche per questo, ragazzi. Il mondiale per club lo fa a
4 mesi, quindi.
E quindi va fino al mondiale per club. E poi è stato preso anche per questo, cioè per dare alla Juve un allenatore che potesse guidarlo nel mondiale per club. E poi da lì si prenderà la decisione. Ma io credo che a fine campionato la decisione, a prescindere dal mondiale per club, verrà presa. Insomma, non credo che aspettano la fine del mondiale.
C'è il contratto fino al 30 luglio?
Fino al mondiale per club è compreso, a meno
di. Ah, te l'hanno detto.
Sì,
no, sarebbe così. Interessante capire.
Adesso
perché
verifico,
di solito i contratti
sono
fino al 30
così.
Giugno, queste cose qua. Che...
Allora, ci fermiamo. E torniamo tra poco con degli amici, con qualche altra considerazione, con anche cose da vedere e sentire. Tra